Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del 5 dicembre 2022. Passo la parola alla segretaria per l'appello.
Buonasera a tutti. Pignotti, assente. Alessandrini, Calcinari, Diomedi, Doppieri, Gallucci, Lucidi, Marcelli, Mariani, Meconi, Romanelli, Schipani, Strappa, Tempestilli, Terrenzi,
presente.
Tofoni, Verdecchia.
Verdecchia assente.
È assente.
Ok. Assenti Pignotti e Verdecchia.
Sì, il dottor Verdecchia mi ha comunicato la sua assenza giustificata, ma credo che arriverà successivamente perché c'ha il pronto soccorso che è pieno. Quindi sta facendo le TAC, sta lavorando all'ospedale di Fermo. Mentre per quanto riguarda il sindaco, mi ha pregato di leggervi una nota che mi dice: buonasera, scusandomi con l'intero assise comunale, comunico di non poter essere purtroppo presente alla seduta del consiglio di stasera per motivi di salute. Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, rimetto al consiglio ogni valutazione in merito all'opportunità o meno di rinviare il punto o di discuterne nelle successive sedute, essendo disponibile e non essendomi mai sottratto a ogni chiarimento, confronto e giudizio in merito da parte dello stesso. Evidenzio che il sottoscritto ha già avuto modo di significare la propria posizione sull'oggetto della mozione, rassicurando sulla correttezza della procedura amministrativa in sede di affidamento, da me verificata acquisendo una specifica informativa da parte del responsabile dell'area. Gli atti amministrativi relativi saranno inseriti nel campione di atti soggetti a controllo periodico. Ad oggi, alla vigilia dell'approvazione del bilancio, la cui elaborazione sta impegnando sia me che la Giunta, oltre che agli uffici, ovviamente non ritengo opportuno adottare alcun provvedimento nei confronti dell'assessore Maurizi, come già ribadito in un comunicato uscito nei giorni scorsi. Buona serata, Alessio Pignotti. Questo era per giustificare insomma la sua assenza, poi me l'ha messa in maniera discorsiva. Quindi Verdecchia e il consigliere Verdecchia e il sindaco Pignotti sono assenti giustificati. Io prima di iniziare il consiglio comunale, questa seduta, vorrei ricordare insomma che il 25 di novembre c'è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi un ricordo a tutte le donne che sono state vittima di questa violenza. Vorrei anche ricordare che tutte le vittime che ci sono state in questi giorni nelle diverse parti d'Italia a causa insomma di questi eventi calamitosi, e vorrei ricordare anche una persona di Sant'Elpidio a Mare, una persona speciale, Cataldo Saverio, che è venuto a mancare a novembre, una persona che ha sempre collaborato con la sua associazione, e quindi per tutto questo chiedo un minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento. A questo punto procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Provvederà il vice sindaco Roberto Greci.
Buonasera a tutti. Provvedo in assenza del sindaco a riportare queste comunicazioni. L'amministrazione comunale ha deliberato il rinnovo anche per l'anno 2023 di 3 progetti a sostegno delle famiglie più in difficoltà residenti nel territorio comunale. Il primo è il porta a porta della solidarietà delivery dell'Urbani a Sant'Elpidio a Mare. Il Comune di Sant'Elpidio a Mare ha accolto la proposta pervenuta con nota del 14/3/2022, protocollo numero 7187, dall'Istituto Carlo Urbani di Sant'Elpidio a Mare, promotore del progetto Il porta a porta della solidarietà delivery dell'Urbani a Sant'Elpidio a Mare, che si sostanzia nella preparazione da parte degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Urbani di pasti da asporto per 2 volte a settimana dal mese di gennaio al mese di maggio, confezionati in compostabili takeaway da destinare mediante servizio di consegna a carico del Comune a persone in condizioni di difficoltà economiche e sociali individuate dal servizio sociale e professionale dell'ente. Gli utenti beneficiari saranno in numero pari a 17. La finalità dell'intervento è quella di mantenere l'anziano e il disabile nei loro contesti di vita, aumentando le prestazioni di cura e assistenza, sostenendo di fatto la loro autonomia. Si è stipulata con l'associazione Hauser Volontariato Elpidiense una convenzione che prevede per la consegna dei pasti un contributo a titolo di rimborso spese quantificabili in €1.000 da gennaio a maggio. Il secondo progetto è la convenzione con la Caritas nell'anno 2022. Numero circa 115 nuclei familiari e 10 famiglie ucraine hanno beneficiato del supporto dei volontari della Caritas attraverso diverse forme di sostegno, quali il punto di ascolto, i pacchi alimentari, la mensa, il vestiario, aiuto per pagamento delle bollette e degli affitti, con una progettazione congiunta con il servizio sociale professionale. In tal senso, visti i risultati raggiunti lo scorso anno, si è condivisa con la Caritas parrocchiale la necessità di continuare il lavoro del servizio sociale professionale e del volontariato e rinnovare così la convenzione per la coprogettazione di alcuni interventi socioassistenziali destinati a soggetti in condizioni di disagio sociale ed economico, con un contributo annuale pari a €6.000 annue. Il terzo progetto è quello alla lotta alla povertà, attraverso la distribuzione presso la sede della Protezione Civile di un pacco alimentare alle famiglie bisognose del Comune di Sant'Elpidio a Mare. Nell'anno 2022, numero 50 nuclei familiari per un totale di 166 persone hanno beneficiato del progetto, i cui beneficiari sono stati individuati anche in sinergia con la locale Caritas, con la quale si è stabilita una collaborazione sistematica che ha consentito di monitorare le situazioni delle famiglie coinvolte e di razionalizzare gli interventi sia dell'associazione che dell'ufficio servizi sociali. La Protezione Civile, presente ed attiva nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, collaborerà all'attuazione del progetto mediante la consegna dei pacchi mensilmente. Per l'anno 2023 è previsto un numero di persone assistite pari a 184, con una spesa di €8.832, €48 annuali per 184 persone assistite. Sono poi iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede in Via Angeli e nel corso di questa settimana inoltre è previsto l'allestimento del cantiere per l'avvio dei lavori sulla strada Castellano, cosiddetta ipovedente. Grazie.
Grazie, vice sindaco Greci. Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda la mozione con protocollo numero 32041 del 2022. Allora. Prego, consigliere Alessandrini.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, guardate, io sono sconcertato da questa situazione, perché a parte il fatto che giustamente, come dice qualcuno, sono passato di moda, sono vecchio, perché in altri tempi in Consiglio Comunale, quando era una cosa seria, ci si veniva anche con la febbre 40, soprattutto su argomenti delicati come
consigliere Alessandrini, un secondo, che no, pensavo, perché vi stavo... Vi vedevo che vi stavate parlando, pensavo che volevi fare una proposta, altrimenti devo dire una questione io, prima di questo punto, insomma, per questo punto, proprio per la discussione del punto. poche parole in base, chiedo al Consiglio Comunale, e faccio bene, insomma, il pensiero era giusto perché, da come è iniziato il discorso, la seduta segreta per questo punto all'ordine del giorno in base all'articolo 48,1 che dice: le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo il caso in cui il Consiglio con deliberazione motivata decida di procedere in seduta segreta. E il comma numero 3 che dice: l'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in seduta segreta quando si debbono trattare argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone. E questo punto va trattato, secondo me, se il Consiglio Comunale lo decide, insomma, come in base al mio pensiero, che va trattato in seduta segreta, perché ci sono proprio tutte le condizioni sulla questione delle moralità e tutto. E poi, se andiamo a parlare anche di come è successo, insomma, dagli articoli che sono usciti sul giornale, delle ditte, non ditte, io, per mettere a riparo tutta l'assise, metto a votazione che questo punto all'ordine del giorno deve essere trattato in seduta segreta. Quindi chi è d'accordo alzi la mano. Allora, certo, le parole è...
Cioè, ero sconcertato prima e sono ancora più sconcertato adesso. Cioè, ma qui c'è una questione di trasparenza che viene completamente elusa. Viene completamente elusa. Già è grave che il sindaco, nella sua risposta via Facebook, via stampa, se sull'argomento ci dica in maniera reticente: ho parlato io con gli uffici, tutto a posto, ho parlato io con l'assessore, ci siamo chiariti. Ma che è una questione di tipo privatistico questo? Ma qua si parla di appalti, di aggiornamento delle norme, di una gravità incredibile. Che si voglia addirittura segretare la riunione, mi sembra ancora più grave, è un atteggiamento questo. Io, per quanto ci riguarda, è inaccettabile un atteggiamento del genere.
Consigliere Sandrini, qui c'è il regolamento che è scritto, basta leggerlo, studiarlo e uno lo applica.
Guardi, Presidente,
in base al regolamento.
Ma non è una questione di regolamento, è una questione di sensibilità politica.
No, la sensibilità politica.
Lei, Presidente, ha fatto il consigliere con me.
Esatto.
Cioè, veniamo da una storia, compresa quella di suo padre, dove la trasparenza è stata sempre assoluta.
Ma infatti non è che
assoluta.
Non è che non si discute, si discute, cosa... si discute, non ma è che abbiamo
discute.
Tolto la parola a qualcuno.
Ma che si discute?
Ma qui ci sta, qui no, io non voglio, io non voglio incorrere nel penale per le questioni due di proprio di bassezza politica, insomma, questo quello che ci dobbiamo dire ce lo diciamo lo stesso qui all'interno della sede del Consiglio Comunale. Non c'è nessun problema, perché qui può parlare tutti.
Scusa Presidente, io non ho capito quale sarebbe la questione di bassezza politica.
Tra l'altro, sulla mozione c'è scritto che si richiede la revoca dell'assessore Maurizi, no? E tu pensa che il Consiglio Comunale può decidere della revoca dell'assessore Maurizi? Siccome lei ha amministrato e pretendeva anche di fare il sindaco, no? Quindi deve capire, insomma, come funziona l'assise comunale.
Guardi,
questo è il discorso,
guardi,
capito?
Presidente, allora io ho posto una questione di sensibilità politica.
Sì.
Poi riguardo la mozione impegna. Quindi io non è che ho
e quindi il Consiglio Comunale impegna il sindaco a revocare l'assessore Maurizi?
E perché no? Io non ho chiesto la sfiducia. Io non ho chiesto la sfiducia. Ho chiesto una mozione in cui si impegna il sindaco. E siccome c'è la maggioranza dei consiglieri che sostiene questa amministrazione, se i consiglieri di maggioranza ritengono di impegnare il sindaco, qual è il regolamento che lo impedisce? Quindi da questo punto di vista, guardi Presidente, io... su questa questione vorrei essere chiaro, cioè questa mozione non è contro qualcuno, io vorrei che ci si rendesse conto della gravità di quello che è accaduto. E non è che può passare così come una questione, ripeto, privatistica.
E la gravità quale sarebbe, nel senso, consigliere Alessandrini, è successo qualcosa di banale, il fatto è successo, ci dica.
Ah, non lo so, io questo...
No, ce lo dica lei, visto che stiamo registrando, ce lo dica lei, poi dopo se qualcuno, viene a denunciare, visto che sta qualcuno che...
mi denuncia.
E io questo non lo voglio permettere, questo.
Vabbè,
ti voglio garantire.
Vabbè, tanto siete la maggioranza, votate... Vorrà dire che io alla fine posso anche uscire da questo consiglio comunale, perché non è che... Tra l'altro faccio notare che non c'è il numero legale.
No, il numero legale c'è, perché è il 9 il numero legale, quindi se conti Terrenzi 1, Doppieri 2, Mariani 3, Marcelli 4, Strappa 5, Lucidi 6, Diomedi 7, Tempestilli 8 e Torofoni 9, quindi Alessandrini. Impari anche a contare, impari il regolamento e andiamo avanti su qualsiasi discussione lei vuole, perché il Presidente non ha tolto mai la parola a nessuno. Io sono il più democratico di tutti. Prego, consigliere Calcinari.
Tutti al sindaco assente per malattia, quindi è giustificato, il vice sindaco, i colleghi consiglieri, il pubblico che ci ascolta. E io chiedo la verifica del numero legale, adesso c'è perché siamo presenti 6 della minoranza e 9 della maggioranza, ma da regolamento è 11 consiglieri compreso il sindaco.
No, è modificato tempo fa.
Allora cambiatelo, perché è scritto e quindi chi legge, io lo dico per trasparenza di chi ci legge e poi mi ricollego anche alla proposta che lei ha fatto, Presidente, 11 consiglieri compreso il sindaco. Quindi modificate ciò che c'è scritto sul regolamento, può essere un refuso, ma va modificato.
In questo errore sono caduto anche io in passato, per questo sono andata così.
E allora modificatelo però, segretario, già che abbiamo cominciato 20 minuti di ritardo, io capisco tutto, però qua ci sono... Modificatelo, perché ad oggi risulta stampato che per la validità delle sedute è 11 consiglieri compreso il sindaco, quindi modificatelo, perché se è un refuso è un errore, va modificato, questo lo dico per correttezza. Sulla proposta la mozione presentata da parte del PD, io sulla proposta del sindaco francamente la vedo come una proposta fatta per uscire da un impasse che ormai si trascina e dà una difficoltà ad affrontare questa discussione pubblicamente, in maniera trasparente di fronte a tutti i cittadini, perché la cosa è di dominio pubblico e come tale deve essere trattata. Non ci possiamo rifugiare dietro ad una questione tecnica di segretare qualcosa che riguarda una persona, perché si parla di un assessorato, di un assessore che svolge una funzione pubblica nel nostro comune, la cosa è di dominio pubblico, va avanti da settimane, capisco l'impasse e le difficoltà della maggioranza, di alcuni consiglieri di maggioranza, capisco le difficoltà all'interno della giunta, ma non credo sia questo il modo di affrontare la questione. Avete provato a minimizzare, avete provato a affrontare, sveicolare e veicolare verso altri argomenti questa questione. Io credo che per fare chiarezza una volta per tutte a beneficio dei cittadini e di una questione che è pubblica, di dominio pubblico, la si debba affrontare. Poi, se parliamo di mozione, parliamo di chiarimenti, parliamo di ordine del giorno, lo strumento può essere adatto e utile, ma bisogna affrontare, definire e mettere un punto a questa questione e ripartire e consentire, se il sindaco ritiene di continuare a dare fiducia alla sua giunta e agli assessorati, di continuare a farlo e a lavorare. Noi faremo la nostra parte, però non credo che sia una proposta che, quanto ci riguarda, condividiamo, essendo, ripeto, di dominio pubblico quello che è successo. Ne ha parlato la stampa, ne abbiamo parlato in consiglio comunale, i post sono pubblici, va affrontata di fronte ai cittadini, va fatta chiarezza di fronte ai cittadini una volta per tutte, per permettere anche a chi nella vostra maggioranza, consiglieri, assessori, si trova in difficoltà, di avere la serenità di poter lavorare e continuare a sedere tranquillamente in questo consiglio comunale e di andare avanti. Questo va fatto e è dovuto nei confronti di tutti i cittadini, quindi rifugiarsi attorno ad una necessità di segretare, chissà per quali poi problematiche penali, qua si parla di questioni politiche, sulle quali il Consiglio Comunale è l'unico deputato ad affrontare questa questione e ad avere la lucidità, la tranquillità di poterlo fare, di fronte ai cittadini. Poi se ci sono altre questioni saranno altre autorità competenti a verificarlo, non spetta a noi. Noi ci occupiamo di aspetti politico-amministrativi. E questo è il luogo, di fronte a tutti i 17.000 abitanti di Sant'Elpidio al Mare, il luogo in cui parlarne. Quindi, segretare un argomento importante come questo, secondo me è l'ennesimo passo falso che avete fatto per non porre fine e chiarezza finalmente a questa questione. Non me l'aspettavo, francamente sono amareggiato, pensavo che invece fosse stato più corretto da parte vostra dire: guardate, siccome non c'è il sindaco, e io l'avrei apprezzato molto di più, siccome non c'è il sindaco che giustificato è ammalato, di rimandare la discussione al prossimo consiglio comunale. Ovviamente spettava poi a chi ha proposto la mozione eventualmente ritirarla, ma andare in questo, utilizzare questo escamotage di regolamento, secondo me francamente non è corretto, nemmeno trasparente nei confronti dei 17.000 abitanti che vi hanno votato.
Prego, consigliere Doppieri.
Buonasera Presidente, buonasera alla Giunta e a tutti i colleghi consiglieri. Per quanto riguarda questo argomento vorrei dire che in maggioranza se ne è parlato molto, non lo abbiamo lasciato in secondo piano e non l'abbiamo preso sotto gamba, questo sicuro. Quello che vorremmo dire noi consiglieri in maggioranza è questo, che il sindaco si è espresso in più occasioni sia sulla validità degli affidamenti che recentemente sulla questione dell'assessore Maurizio. Sono stati fatti dei chiarimenti, questa sera c'è stato anche un ulteriore chiarimento da parte del sindaco che è assente sicuramente non in maniera programmata ma per questioni di salute. Quindi vorrei dire che non abbiamo né sminuito né abbiamo sveicolato la questione. Chiedo scusa collega, vorrei finire poi eventualmente. Quello di questa sera che ha detto il Presidente prima di iniziare il chiarimento del sindaco. Quindi detto questo vorrei dire da parte di tutti i consiglieri di maggioranza che secondo noi questa mozione non è lecita, perché solo il sindaco può decidere su delle deleghe che ha dato a un assessore, perché è un rapporto fiduciario tra sindaco e assessore. Quindi il fatto che se ne voglia discutere oggi o che si voglia rimandare al prossimo consiglio può star bene, però riteniamo che la questione debba essere decisa dal sindaco, come lui stesso ha detto pubblicamente sui social, sulla sua pagina. Valuterà nel prossimo periodo l'assessore Maurizi, il quale ha fatto anche una missione di colpa, si è preso responsabilità e ha rimandato il suo mandato nelle mani del sindaco. Quindi per quanto ci riguarda non riteniamo di dover votare sul ritiro delle deleghe all'assessore Maurizio.
Grazie consigliere Doppieri.
Siamo d'accordo perché il regolamento lo prevede e perché nella discussione potrebbero venire fuori dei nominativi e quindi si potrebbe ledere la privacy di qualcuno. E questo comunque ne siamo d'accordo.
Quindi il Consiglio è libero di votare quello che vuole, metto a votazione di trattare questo punto all'ordine del giorno in maniera segreta in base all'articolo 48, comma 1 e comma 3. Chi è a favore alzi la mano. Nove. Chi si astiene? Chi è contrario? Sei.
Quindi procediamo con la discussione del punto numero 2.
Non c'è scritto da nessuna parte, di solito c'è il kit.
Quindi procediamo con il punto numero 3 all'ordine del giorno, che è la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 153 del 12 ottobre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Espone l'assessore Bracalente, prego.
Buonasera a tutti. Sì, come ha detto lei, Presidente, in base alle assegnazioni dei fondi del PNR al Comune di Sant'Elpidio a Mare si è reso necessario un adeguamento di diversi stanziamenti della spesa a fine di una corretta rendicontazione degli interventi e quindi richiamata la delibera di giunta del 12 ottobre 2022 con il quale è stato previsto di procedere in via d'urgenza alle variazioni del bilancio di previsione derivanti all'esigenza di realizzare gli interventi assegnati per la realizzazione dei progetti del PNRR riviste secondo le indicazioni del MEF, di inserire fondi del PNRR assegnati per la transizione digitale, di inserire trasferimenti statali riguardanti il caro energia e il caro materiali, trasferimenti riguardanti il sociale assegnati alla Regione Marche e sistemazione delle sopravvenute esigenze di spesa richieste ai responsabili dei servizi in seguito ai nuovi interventi assegnati. Inoltre si è ritenuto necessario procedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa sia da parte entrata che della parte di uscita del bilancio di competenza dell'anno 2022 a seguito di una verifica effettiva dell'andamento della gestione degli stanziamenti richiesti ai vari uffici. Per quanto riguarda i capitoli di entrata, come già affermato e discusso nella commissione, abbiamo quindi fatto queste variazioni andando a registrare quindi trasferimenti statali degli asili nido per 23.019,37, trasferimenti statali per trasporto scolastico 10.426,32, trasferimenti statali al Fondo Assistenza Autonomi e Comunicazione agli Uni Disabili per 26.917,37 euro, Fondo Solidarietà dell'Ambito a copertura delle rette utenti psichiatriche per 30.000 euro, Fondo Contributo regionale programma interventi 0-6 anni 31.293,23 e il contributo regionale eliminazione delle barriere architettoniche per 4.922,86. Inoltre le variazioni di entrata sono praticamente riguardano anche i vari fondi del PNRR elencati anche dal sindaco il precedente consiglio dell'11, quali ad esempio l'adozione dell'app IO per 5.831, l'adozione della piattaforma Pago per 15.426 euro, l'estensione dell'utilizzo di piattaforme nazionali di identità digitali per 14.000 euro e l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali per 83.044 euro, la piattaforma notifiche digitali per 32.589 e l'esperienza del cittadino nei servizi per 155.234. Le variazioni di entrata inoltre hanno visto degli adeguamenti al fondo statale per il caro energia, luce e gas per euro 42.642,55 e per gli adeguamenti al caro materiali per 25.202,57. Oltre praticamente a tutte queste variazioni dei capitoli di entrata ci sono state poi, come detto, alcuni adeguamenti per quanto riguarda le uscite Le variazioni dei capitoli di spesa hanno riguardato principalmente i capitoli del personale, che hanno seguito un aggiustamento a seguito della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale del lavoro 2019-2021, e quindi questo rinnovo ha determinato un adeguamento di 191.415 euro, che gran parte è stato assorbito dal fondo che prudenzialmente è stato stanziato in questi 3 anni. Oltre alla sistemazione quindi ai capitoli del personale, purtroppo abbiamo visto aumentati anche i capitoli di spesa per quanto riguarda tutte le utenze: energia, luce, energia, gas e acqua, per quanto riguarda un totale di 203.724,37. Per poter quindi far fronte a queste spese abbiamo fatto molte economie nei vari capitoli. Ad esempio è stato diminuito il capitolo dei buoni pasto, perché comunque sia per quanto riguarda l'anno 2022 non era necessario quindi dover sostenere questa spesa, quindi siamo riusciti a poter fare un'economia di 16.000 euro. Lo stesso per quanto riguarda liti arbitraggi, che siamo riusciti a fare un'economia di 40.000 euro, per i rimborsi ai datori di lavoro per circa 9.000 euro, ed anche per quanto riguarda restauro delle opere d'arte e allestimenti dei musei per oltre 6.000 euro. Inoltre praticamente le variazioni di spesa hanno subito delle variazioni per quanto riguarda l'area 4 e l'area 3, per poter, come già detto in commissione, per poter fronteggiare le spese inerenti la programmazione natalizia, che si è resa quindi necessario sostenere ora nel 2022. Ecco, volevo comunque sia comunicare a tutti i consiglieri che il 28 novembre è arrivato anche il parere positivo dell'organo di revisione per quanto riguarda queste variazioni.
Grazie, assessore Bracalente. Aperta la discussione. Prego, consigliere Gallucci.
Buonasera presidente, giunta, colleghi consiglieri. Bentornati al pubblico, anche se questa pausa abbiamo perso qualche pedina. Io ho una sola precisazione che non ho trovato nelle parole dell'assessore, ma non avendo l'analitico potrebbe darsi che ho perso qualche passaggio. Circa l'ultimo consiglio comunale, l'assessore Pezzola aveva risposto alla mia interrogazione sul caro bollette, dicendo tra le altre cose che veniva previsto un fondo di 90.000 euro, se non vado errato, per temperare a tutte le difficoltà delle famiglie, eccetera. Lì era solo una risposta all'interrogazione, ma aspettavo di vederlo tra le variazioni, forse c'è, non lo so, e laddove ci fosse, ecco, chiedo questa integrazione all'assessore e se quella cifra, oltre ad esserci, mi piacerebbe sapere se in qualche modo è stata impegnata, perché siamo a fine anno, le famiglie ne hanno di bisogno, siamo di fronte a una grande difficoltà e lo si ravvisa anche da tutti i fondi che recepiamo con queste variazioni statali per ottemperare all'aumento delle bollette per quanto riguarda i locali pubblici. Quindi vorrei avere questa precisazione, grazie.
Grazie consigliere Gallucci. C'è qualche altro consigliere? È ancora aperta la fase della discussione. Quindi prego consigliere Calcinari.
Ciao Matteo. No, io al di là che...
Scusa consigliere Calcinari, comunico l'entrata del consigliere Verdecchia.
Al di là che preannuncio il nostro voto contrario su questo punto, perché trattasi di un bilancio su cui ovviamente noi non abbiamo dato un contributo, un bilancio su cui ovviamente per alcune scelte fatte non da questa vostra amministrazione ma da quella vecchia non eravamo assolutamente d'accordo, e queste variazioni, l'unico dubbio che io ho su queste variazioni è sul fatto che come mai dopo siamo alla terza barra quarta variazione tra equilibrio, assestamento e quant'altro, come mai gli eventi natalizi e quindi la programmazione di quella spesa non sia stata prevista anticipatamente. Quindi al di là delle poste di aumento in entrata relativamente ai fondi che vanno iscritti nel bilancio per quanto riguarda il PNRR e qualche altro fondo, quindi siamo su una questione tecnica, qua ci sono delle precise scelte politiche e che vanno ad integrarsi in un bilancio che non avete predisposto ovviamente voi, di cui noi non condividiamo praticamente nulla, e che però alcune scelte potevano già essere fatte a suo tempo. E questo non è avvenuto, così come anche sul documento di cui trattiamo successivamente, sul DUP, che è il documento unico di programmazione, anche lì non si vede ancora la vostra programmazione, la vostra visione della città, quello che volete fare da qui ai prossimi 5 anni, e c'era anche tutto il tempo per poterlo fare e imprimere. Quindi un chiarimento su questo: come mai è stata inserita oggi una variazione di un evento che era già in programma, che si sapeva e che già potevano essere previste delle risorse come sono state previste. E, perché poi, io ve lo dico, perché poi ci troviamo purtroppo ad dover affrontare dei debiti fuori bilancio, come è successo nel 2021. Io lo annuncio qui, il documento andrà alla Corte dei Conti, che poi verificherà quello che è successo, perché nel 2021, nel 2020 è stato fatto un impegno di spesa per circa 60.000 euro, se non vado errato. Non è stato fatto un impegno di spesa per circa 60.000 euro, sono state realizzate le luminari, gli eventi natalizi e quant'altro, questo parlo del 2020, senza che la somma sia stata prevista in bilancio. Poi a luglio 2021, dopo 7 mesi, è stato fatto un impegno di spesa. Questo si chiama debito fuori bilancio. La Corte dei Conti verificherà se l'operato della vecchia amministrazione sia stato in linea con le norme tecnico-contabili e amministrative oppure no. Io ritengo di no, perché una spesa viene effettuata se è prevista in bilancio. Se non è prevista in bilancio si chiama debito fuori bilancio. E la legge classifica i casi in cui il debito fuori bilancio può essere fatto. Questo ve lo dico perché, anche per collegarci un po' a quello di cui parlavamo prima, nell'area 3, purtroppo, di cose anomale su cui bisogna approfondire, ce ne sono diverse. Questa ne è una. Quindi io ve lo annuncio qui, noi manderemo tutta la documentazione alla Corte dei Conti, certo non ci avrete voi, se non alcuni esponenti, la responsabilità politica di quello che è successo, perché nella precedente amministrazione, ma parliamo di somme non adeguatamente impegnate e impegnate invece successivamente, spese e previste e non previste. Quindi ben venga che vengano fatte queste variazioni. La mia domanda è: come mai non avete previsto prima una variazione che invece era da mettere in programma e che andava ovviamente prevista? E per il resto ho già chiarito alcuni aspetti e anche quello che voteremo.
È ancora aperta la fase della discussione. Qualcun altro? Chiusa la fase della discussione. Prego, assessore Bragalente.
Sì, allora innanzitutto volevo rispondere al consigliere Gallucci per quanto riguarda il fondo delle famiglie. Non l'ho menzionato perché comunque sia non è stato oggetto di alcuna variazione, perché quel fondo c'è, è rimasto lì per quell'importo e anzi stiamo proprio deliberando come poterlo assegnare nella maniera più equa. Abbiamo come giunta abbiamo deciso anche un attimino di aspettare il ministro Ministero per capire cosa deliberava, proprio per evitare di fare delle doppie assegnazioni. Visto che comunque sia si è esposto, ora ecco, proprio per, entro la fine dell'anno comunque sia usciranno linee guida per poter distribuire queste somme. Poi visto che comunque sia riguarda l'aiuto alle famiglie proprio per quanto riguarda il caro bollette, il caro energia, si presuppone che i picchi proprio saranno in questi mesi, dicembre, gennaio e febbraio, quindi in quei mesi arriveranno, saranno assegnati questi fondi. Per quanto riguarda il consigliere Calcinari, scusi, rispondo anche a lei. Allora, queste sono variazioni, comunque sia ci troviamo questa sera ad esporre, ma sono variazioni del 12 ottobre. Il 12 ottobre avevamo già comunque sia deliberato previsto queste spese del Natale. Non ho detto che ci sono state fatte delle variazioni, perché come già ho spiegato in commissione abbiamo soltanto fatto delle piccole variazioni all'interno dei PEG per poter insomma verificare quali cifre avevamo a disposizione per il Natale. Infatti credo che questo sia stato ecco verificato anche da tutti i vari consiglieri per quanto riguarda le cifre che comunque abbiamo speso senza per poter fare un bel Natale, ma senza ostentare insomma.
Grazie assessore Bracalente. Voleva parlare l'assessore Pezzola? Prego. Assessore Pezzola.
Giusto una precisazione per Gallucci. Nell'ultimo intervento che vi ho fatto per quanto riguarda la questione energetica e quindi ricollegandomi a quel fondo, in parte naturalmente ha risposto anche la Bracalente, io sono parlato di circa 90.000 euro. Ecco, era per precisare questo, quindi non ci aspettiamo 90.000 euro precisi, proprio paccati, ma sarà circa 90.000 euro e poi gli uffici ci daranno la somma precisa. Era tutto qua.
Prego, Vice Sindaco.
Sì, anch'io, giusto per confermare e tranquillizzare la cittadinanza che il fondo c'è, stiamo lavorando su questo. Abbiamo in questi giorni poi preso dall'avvocato Calcinari la proposta per quanto riguarda dare una mano alle attività commerciali, quindi fare delle proposte per quel che riguarda per quelli che riguardavano i buoni spesa, diciamo, durante le festività. Quindi preannuncio che stiamo appunto valutando se destinare questo fondo o attraverso la copertura del caro bollette, ovvero attraverso la predisposizione di buoni spesa, sempre ecco, in un'ottica poi di collaborazione con le forze dell'opposizione, perché comunque sia in un modo che in un altro le famiglie hanno comunque ecco, bisogno. Quindi se poi si danno i soldi per coprire le bollette o per comprare qualcosa al supermercato, credo che ecco, in un modo o in un altro daremo sicuramente una mano. E questo diciamo, il periodo sicuramente natalizio ci spinge a portare avanti questo bando, che però, come avviene comunque in tutti, anche negli altri comuni dove già è stato fatto, comunque le somme che verranno poi elargite alle famiglie saranno tutte elargite dal 2023. Quindi stiamo lavorando su questo, e entro il mese di dicembre comunque usciremo con una comunicazione dove indicheremo ecco, la data di uscita del bando con tutte poi le specifiche che avrà. Grazie.
Grazie Vice Sindaco Greci. Passiamo alla fase delle repliche. Se non c'è la necessità, procediamo alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno. Dichiarazione di voto, prego.
Attenzione, ma per un motivo ben preciso, perché naturalmente il PNRR su questa variazione, dato che vengono recepiti i fondi del PNRR, ci mancherebbe, quando l'amministrazione comunale, un ente pubblico riceve dei finanziamenti, che siano PNRR o altri tipi di finanziamenti, ci mancherebbe, bisogna recepirli e bisogna spenderli, impegnarli e fare tutto quello che è possibile per poter utilizzarli e metterli in bilancio. Sicuramente io ringrazio i vari assessori che sono intervenuti sul caro bollette, sull'intervento, sulla richiesta fatta dal consigliere Gallucci. È vero che questi 90.000 euro ci sono, se poi assessore ci dice qual è il capitolo preciso, così possiamo interrogare gli uffici finanziari e capire dove sono. Ma purtroppo la nostra astensione è anche motivata dal fatto che ad oggi, che siamo il 5 di dicembre, ci sono le rassicurazioni che verrà fatto il bando, che verranno assegnati, che verranno pagati nel 2023, ma ad oggi c'è un fondo generico, immagino che sia un fondo generico per l'aiuto delle famiglie. Sappiamo che le famiglie hanno bisogno non solo del caro energia, ma quei fondi sono destinati ad aiutare le famiglie già in difficoltà in questa maniera. Forse se c'erano le idee un po' più chiare sarebbero stati stanziati, spacchettati e definiti quali erano spacchettati questi fondi e definito un fondo ad hoc per il caro energia. Questo non è stato fatto perché ancora ad oggi non ci sono le idee ben chiare, o meglio non ci è stato chiarito nemmeno come verranno assegnati questi fondi. Quindi per noi, diciamo così, c'è l'astensione, ci asterremo su questa variazione di bilancio.
Grazie consigliere Romanelli. Altre dichiarazioni di voto? Quindi procediamo alla votazione del punto numero 3, variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 153 del 12 ottobre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Comunico che il consigliere Tempestilli è uscito per problemi di salute e mettiamo a votazione questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. 9. Chi si astiene alzi la mano. 3. Chi è contrario alzi la mano. 3. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. 3. Chi si astiene alzi la mano. 3. Quindi il punto numero 3 all'ordine del giorno passa a maggioranza. Procediamo con il punto numero 4 all'ordine del giorno. Documento unico di programmazione DUP periodo 2023-2025, discussione e conseguente deliberazione, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Espone l'assessore Bracalente.
Con il seguente punto all'ordine del giorno proponiamo l'approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025. Il termine previsto in via ordinaria per l'approvazione del DUP è stabilito dall'articolo 170 del TUE ed è fissato al 31 luglio di ogni anno. Questo è un termine ordinatorio non perentorio, finalizzato in un'ottica di programmazione a collocare l'approvazione del DUP in tempo utile per la successiva predisposizione dello schema di bilancio di previsione. Per quanto riguarda però le amministrazioni locali oggetto di elezioni amministrative, il paragrafo 8 del decreto legislativo 118 cita che se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, i termini fissati allo statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP. Il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione. Come sappiamo, il DUP si inserisce all'interno di un progetto di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nelle linee programmatiche
e nella relazione di inizio mandato e si conclude con la relazione di fine mandato. La sezione strategica del DUP si sviluppa e concretizza nelle linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici. Poi c'è la sezione operativa, che invece contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo come riferimento un arco temporale pluriennale. Quindi come tale costituisce una guida e vincola i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. Quindi la prima sezione ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, mentre la seconda sezione pari a quello del bilancio di previsione. Quindi è per questo, come avevo già riferito nella commissione, la programmazione contenuta in questo DUP non è definitiva. Lo diverrà soltanto una volta che saranno definiti gli stanziamenti di bilancio, quando andremo quindi a discuterlo ed approvarlo, e in quell'occasione il DUP, o magari qualora si renda necessario l'eventuale nota di aggiornamento, assumerà un valore programmatorio reale e concreto quindi rispetto a quello di oggi. Ricordo infatti che il DUP è composto da alcuni allegati principali, quali il programma triennale delle opere pubbliche e il piano biennale dei beni e servizi, il piano delle alienazioni dei valori, delle valorizzazioni immobiliari, il programma triennale del fabbisogno del personale. Pertanto è per questo che in sede di approvazione del bilancio previsionale anche questi allegati potrebbero subire degli aggiornamenti.
Grazie Assessore Bracalente, è aperta la discussione su questo punto dell'ordine del giorno. Prego. Vuoi?
Il DUP in commissione già avevo sollevato alcune osservazioni in base alle dichiarazioni che ci aveva fornito l'assessore. Cioè, il DUP, come è già stato detto, è un documento unico di programmazione e questo è stato slittato ad oggi perché ci sono state le elezioni e quindi a luglio non è stato possibile approvarlo, ma a settembre sono state presentate a questo Consiglio Comunale linee programmatiche. Il DUP deve naturalmente assorbire le linee programmatiche, quindi non ci si può dire che questo DUP è stato fatto tanto perché non ci sono linee programmatiche. Le linee programmatiche sono state discusse, sono state presentate, discusse e stradiscusse in questo Consiglio Comunale. Quindi gli obiettivi che questa amministrazione si pone per i prossimi 5 anni sono stati esposti in questo Consiglio Comunale e quindi dovevano essere recepiti da questo DUP. Ci è stato detto che invece questo DUP è stato fatto e poi verrà rimodificato, quindi ad oggi questo DUP non dice nulla. Quindi per noi voteremo contrario a questo DUP perché già chi già l'ha esposto ha detto che è un DUP che non è stato fatto solamente ai fini temporali e finalizzato all'approvazione perché è previsto per la norma, ma dentro non c'è nulla perché ancora non sono state recepite le linee programmatiche. Cioè un'assurdità secondo me, però per noi questo, quindi per noi voteremo contro.
Grazie consigliere Romanelli, quindi se non ci sono altri interventi chiudiamo la fase della discussione, l'assessore deve rispondere oppure no, quindi fase delle repliche, credo che non serve, la dichiarazione di voto l'ha fatta già il consigliere Romanelli, quindi procediamo con la votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno. Documento unico di programmazione DUP periodo 2023-2025, discussione e conseguente deliberazione articolo 170 comma 1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Chi è favorevole alzi la mano. No, stanno tutti dentro. 9. Chi è contrario alzi la mano. 6. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Sempre 9. E chi è contrario alzi la mano. Sempre 6. Il punto numero 4 passa a maggioranza. Procediamo con il punto numero 5 all'ordine del giorno. Modifica al regolamento comunale piccoli manufatti e servizio dell'unità abitativa. La parola
all'assessore Pezzola.
Sì, sarò breve, visto che poi la modifica è stata anche passata, è passata anche in commissione il 29 di novembre. Quindi se volete lo diamo per letto, se no per letto? Ok. Quindi
perfetto, così, sì. Procediamo, quindi apriamo subito la discussione di questo punto all'ordine del giorno. Se la discussione non c'è, non c'è neanche, credo, la dichiarazione di voto, quindi procediamo con la votazione del punto numero 5 all'ordine del giorno, modifica al regolamento comunale piccoli manufatti a servizio dell'unità abitativa. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Procediamo quindi a questo punto con l'ultimo punto all'ordine del giorno ad oggetto sanità locale. La parola al consigliere Verdecchia.
Buonasera a tutti. Io faccio una premessa. Noi abbiamo lavorato su questa bozza sulla sanità locale tutti insieme, maggioranza e minoranza, su una nostra idea, perché come sapete tutti in data 22/10/2022 c'è stato inaugurato la Help Medica, che è il raggruppamento di tutti i medici di base di Sant'Elpidio a Mare nell'ex presidio ospedaliero. Oltre a tutta la parte diciamo formale dell'inaugurazione, noi abbiamo pensato che la valorizzazione di questo evento sia più importante dell'evento in sé, cioè nel senso, questo è il primo passo fatto probabilmente unico nella Regione Marche di quello che si andrà ad attivare col decreto ministeriale 77 del 2022 e i fondi del PNRR, che sono le case della comunità. Quindi noi, a differenza di tantissimi altri comuni, abbiamo fatto già un passo avanti. Quindi ci siamo chiesti, oltre all'inaugurazione, a tutta questa novità, se non fosse il caso di premere ancor più sull'acceleratore sulla sanità locale. Noi abbiamo fatto questo passo e dobbiamo valorizzare ancor più questo evento, ma soprattutto valorizzare ancor più l'edificio dove stava l'ex ospedale. Quindi abbiamo scritto una proposta in maggioranza, l'abbiamo discussa in una commissione consigliare apposita di sanità, stamattina l'abbiamo rimodificata tutti insieme, adesso la leggo perché per poter essere approvata dal Consiglio Comunale e soprattutto da consegnare all'autorità, dal Ministro della Salute fino al Direttore dell'Area Vasta 4, che da gennaio sarà Direttore pro tempore dell'AST 4. Leggo, Presidente. Visto la recente inaugurazione della Help Medica, nuova casa dei medici di medicina generale, presso l'ex ospedale di Sant'Elpidio a Mare, avvenuto in data 22/10/2022, alla presenza delle massime autorità regionali, provinciali e comunali e del direttore dell'Area Vasta 4, dottor Grinta, visto che nel PNRR e successivamente nel decreto ministeriale 77/2022 è prevista l'istituzione delle case di comunità, considerata la non ben definita delimitazione di tale normativa e che l'obiettivo è l'apertura H24 7 giorni su 7 di un luogo fisico al quale il cittadino può accedere per i bisogni di assistenza sociosanitaria, considerata la necessità ad oggi di avere un presidio attivo che possa assolvere alle funzioni medico-infermieristiche necessarie e che consenta anche di sgravare gli ingressi e le attività presso l'ospedale di primo livello di Fermo. Considerato che in data 23/11/2022, ad un mese di distanza dall'apertura di Help Medica, questa amministrazione, in un'ottica di potenziamento di tali servizi e di concerto con gli stessi medici di medicina generale, hanno tenuto una riunione presso il Polo Sanitario di Sant'Elpidio a Mare. In virtù del confronto tenutosi durante tale riunione, gli stessi hanno concordato in merito alle linee guida a cui di seguito esposte e si è discusso in relazione ai nuovi servizi da attivare presso tale struttura, da sottoporre all'attenzione del Ministro della Salute, Professor Schillaci, del Governatore della Regione Marche, Dottor Acquaroli, dell'Assessore alla Sanità, Dottor Saltamartini, nonché del Direttore dell'Area Vasta 4, Dottor Grinta. Al fine di garantire adeguati servizi sanitari ai cittadini, nonché di recuperare le funzionalità strutturali degli ex ospedali come quello di Sant'Elpidio a Mare, ad oggi in parte dismessi e o con servizi assai ridotti, che pertanto necessitano di investimenti al fine di rendere la sanità pubblica sempre più vicina alle esigenze della comunità. Si chiede a questo Consiglio di approvare le seguenti richieste e di sottoporle alle competenti autorità. Questo Consiglio chiede 1. Creazione di una centrale operativa H24 per cure mediche non urgenti a disposizione di tutta la popolazione H24 da contattare per ogni esigenza sociosanitaria a bassa intensità assistenziale con attivazione di una centrale di telemedicina. 2. Creazione della POTES H24 medicalizzata, attualmente è H12 infermieristica, visto la posizione baricentrica dell'ex ospedale di Sant'Elpidio a Mare per una popolazione di circa 100.000 abitanti. 3. Attivazione del PAT, punto di assistenza territoriale, con gestione diretta dei medici di medicina generale per la gestione di codici bianchi e verdi codificati e messi a conoscenza della popolazione con apposita pubblicità. 4. Potenziamento della radiodiagnostica con ulteriori turnazioni di radiologia convenzionale e ulteriori turni di ecografia, nonché incremento con macchine pesanti tipo risonanza magnetica aperta o TAC per esami senza mezzo di contrasto. 5. Disponibilità di prese in carico da parte di medici di medicina generale di almeno 3-4 slot di RX o ecografie nella stessa sede per i pazienti della casa di comunità. 6. Gestione diretta o point H12 dei servizi di prenotazione CUP in tale sede. 7. Ripristino del servizio di attività ambulatoriale specialistica già presente in precedenza a Sant'Elpidio al Mare nel distretto sanitario. Ok, lo aggiungiamo dopo appena. Va bene. Lo aggiungiamo dopo un attimo. 8. Presenza dell'infermiere di comunità collegato al punto 1. 9. Potenziamento dei 20 posti di letto cure intermedie già presenti a gestione diretta di medici di medicina generale presenti nella struttura. 10. Istituzione dell'ambulatorio di medicina del dolore e delle cure palliative. 11. Istituzione del servizio per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, consultorio familiare, screening ostetrico, psicologico e psicoterapeutico. 12. Istituzione dell'ambulatorio di cure riabilitative e preventive. 13. Disporre l'affiancamento della figura del pediatra ai medici di medicina generale al fine di rendere più completo il servizio per le famiglie e quindi della casa della comunità. Un ultimo commento, a me fa molto piacere, essendo operatore della sanità, aver lavorato con tutti i consiglieri anche oggi, senza nessuna discriminazione politica e con lo stesso obiettivo. Io dico e ribadisco questo: da tanti anni noi siamo stati spogliati delle servizi e delle attività che questo ex presidio ospedale aveva, del distretto o della famosa ASL 17, che era quella di San Deppio a Mare. Adesso, dopo tanti anni, noi siamo in pole position su questi servizi. Quindi dobbiamo sfruttare questo lavoro che è stato fatto dalla vecchia amministrazione, dal vecchio direttore del distretto e ovviamente da tutti i medici di medicina generale che si sono messi in gioco a fare questa help medica, perché non è facile. Parlando con loro abbiamo avuto molti stimoli e soprattutto una cosa che mi è rimasta in mente dal discorso che si è fatto un mese fa, a un mese dall'inaugurazione, noi i medici di medicina generale, questo nuovo sistema organizzativo è attrattivo. Attrattivo significa che nella carenza di medici, nella carenza di servizi, questo nuovo polo può essere attrattivo sia nei colleghi medici che in altri servizi, perché una base ce l'abbiamo, tanti pazienti ci sono, perché voi considerate che tutti i medici di base, quindi 17.000 persone ricadono su questa struttura, quindi un conto, come dicevano loro, aprire un ambulatorio da soli, un conto stare in comunità, in equipe. Quindi l'equipe è sia medica che nelle strutture sanitarie, in tutte quelle figure sanitarie contorni. Quindi ribadisco, noi dobbiamo fare un atto molto forte da parte del Consiglio, darle a tutte le figure sovrastanti noi per far capire che questa è una cosa veramente innovativa e che noi siamo i primi. Grazie.
Grazie consigliere Verdecchia. È aperta la discussione. Prego consigliere Alessandrini.
Grazie Presidente. No, io penso che questo documento che abbiamo fatto e che andremo ad approvare sia quando mai opportuno, perché poi adesso non so quello che potrà sortire, ma le esperienze passate non sono positive, perché ogni volta che abbiamo fatto una riorganizzazione con le migliori intenzioni c'era stato promessa, io ricordo che quando si è riorganizzato l'ospedale c'era stata promessa la casa del parto, addirittura era stata montata la vasca, per tanti anni è stata montata la vasca per il parto naturale in acqua, e poi è andato tutto a finire in niente. Dicevo che è opportuno perché io sabato sera mi sono trovato ad una conviviale con c'era il direttore Grinta, e parlando poi così ho detto: direttore, io sono di San Deppio a Mare, no? Dice: ma sì, la conosco, c'è stata l'inaugurazione. Dico: adesso bisogna dargli seguito, dico, a questa cosa, dico, perché noi abbiamo fatto il passo che dovevamo fare. E questo a un certo punto ho detto: ma adesso non è che possiamo fare tutto a San Deppio a Mare, già abbiamo fatto con questo intervento, adesso bisognerà fare Montegranaro di qua di là. Dico: ma guardi direttore, dico, adesso dico, mi consenta, dico, no? Come avrebbe detto il cavaliere. E dico: qua voi avete fatto che? Dico: questa cosa con i medici di base è stata una volontà dei medici di base che con l'amministrazione ha preso corpo. Dico: quindi avete messo a disposizione i locali, il minimo indispensabile, e adesso bisogna fare tutto il resto. Non è che abbiamo fatto a San Deppio e adesso dobbiamo accontentare qualcun altro, non funziona così. Anche perché gli impegni presi, dico, dal precedente direttore erano chiari. Quindi io su questo non so, consigliere Verdecchia e colleghi consiglieri, quello che potremmo sortire, ma intanto mettiamo nero su bianco qualcosa, perché qui l'andazzo non è dei migliori. Dicevo nella conferenza di Capigruppo di mettere un richiamo al rispetto degli impegni precedentemente presi. Adesso colleghi che sono venuti in commissione mi dicono che insomma se ne è discusso, poi non capisco perché, ma un passaggio nel dire è stato fatto un lavoro importante che ognuno rispetti i propri impegni, a partire da chi insomma in questa struttura ci deve mettere il suo. L'ultima cosa, ma non la mettiamo in questo documento perché sennò di carne ce n'è tanta, io ribadisco nell'ambito del finanziamento del PNRR, che a parole, ma anche insomma, mi è sembrato di vedere anche scritto, insomma, no? Spero che si concretizzi, che dovrebbe arrivare per sempre più a mare, se c'è la possibilità, perché lì la situazione è difficoltosa, nonostante i piccoli accorgimenti, la questione del traffico dei parcheggi, ci sono anziani che escono da quei parcheggi, no? Messi in perpendicolare sull'ospedale, sulla parabolica, no? Quel curvone che è la parabolica, ogni tanto c'è un incidente, io vedo i vigili che intervengono, no? È una situazione per quanto riguarda i parcheggi un po' complicata. Se nell'ambito di quel finanziamento si può riprendere il vecchio progetto per il parcheggio, accessibile sia dal prolungamento di via Giordano Bruno che sia dalle fontanelle, non sarebbe male. Adesso io non so se si può aggiungere, non questo lo vedremo successivamente, se il sindaco prende l'impegno chi per lui, ma se si può aggiungere su questo il rispetto degli impegni presi anche pregressi.
Grazie consigliere Alessandrini. Perfetto, prego consigliere Calcinari.
Grazie presidente. Questo è un punto importante perché riguarda la sanità, i nostri servizi medico-ospedalieri, quindi che riguarda tutti i cittadini. È stato fatto, secondo me, un buon lavoro, di concerto anche con tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione. Sono state recepite anche alcune nostre proposte relativamente all'istituzione del servizio di pediatria come servizio aggiuntivo ad gli altri servizi che ci sono e che dovranno essere implementati nella casa della comunità, così come secondo me un altro punto importante è quello di riprenderci ciò che ci è stato tolto. Io l'ho detto in commissione, i servizi medici del distretto ambulatoriale ci sono stati scippati da altri comuni per decisioni politiche che ci sono state bypassate, di cui questa città non era a conoscenza, e per ragioni politiche questi servizi sono andati verso altri comuni. È ora che ciò che è di Sant'Elpidio a Mare torni a Sant'Elpidio a Mare. E con questo strumento, che è quello della Casa della Comunità, che non deve essere semplicemente un modo per dire che tutti i medici di base si sono spostati in un altro luogo e stanno tutti insieme, ma riempire questo contenitore di servizi medici ambulatoriali importanti. Quindi è importante riportare tutti i servizi ambulatoriali del distretto ambulatoriale a Sant'Elpidio a Mare. Non me ne vogliano i miei amici di Porto Sant'Elpidio, ma è un servizio nostro, è un servizio che ci è stato scippato, e con la Casa della Salute noi abbiamo legittimamente il diritto di riprenderlo a Sant'Elpidio a Mare per consentire a tutti i cittadini del nostro territorio di poter fare quelle visite specialistiche ambulatoriali che facevano fino all'altro ieri e che oggi sono costretti a recarsi in altri comuni, con tutte le difficoltà per gli anziani, per chi ha difficoltà di spostamento. Quindi abbiamo un contenitore su cui la Regione Marche ha investito 1.400.000 euro, ben vengano. E credo che, e spero che il sindaco e il vice sindaco, che quest'oggi lo rappresenta, l'intera giunta si faccia portavoce verso le autorità competenti, la giunta regionale o anche se ci sono delle risorse del bilancio comunale, di sistemare l'area parcheggio. Perché oltre a quel 1.400.000 finanziato dalla Regione Marche, se noi riusciamo anche ad migliorare il servizio di parcheggio e di viabilità in quella zona, ci sono tutti i medici in un contenitore strutturale, adeguato, funzionale, lo riempiamo di ulteriori servizi medici come quelli che abbiamo elencato qui e che ci sono dovuti perché sono stati scippati alla nostra città, noi potremmo finalmente dare un futuro all'ospedale di Sant'Elpidio a Mare, che non potrà tornare all'ospedale che era 30-40 anni fa, ma sicuramente potrà essere un punto di riferimento per i servizi medico-ospedalieri dei nostri cittadini. Ben venga la richiesta di H
e della Podes medicalizzata H24, io lo voglio dire chiaramente a tutti quelli che ci ascoltano, ma anche alle autorità, al Presidente della Regione Marche, al Direttore Grinta, Sant'Elpidio a Mare, e questo Consiglio Comunale non è più disposto a fare compromessi, non è più disposto a cedere altri passi o altri servizi ad altri comuni, non è più disposto, almeno questa è la mia visione e spero che venga condivisa da tutta l'assise comunale, non è più disposto a cedere verso altri comuni. Noi abbiamo delle eccellenze che purtroppo nel passato, quelle della sanità, così come anche in altri settori, ci sono state scippate per delle scelte politiche. Allora è ora che noi torniamo ad essere protagonisti nel territorio, torniamo ad essere protagonisti nella Regione Marche, torniamo ad essere protagonisti anche nel territorio italiano. Dicevo che ci sarà un'occasione importante affinché questo lavoro unitario di maggioranza e di opposizione, che secondo me è venuto fuori un documento importante e che non deve rimanere tale, perché se noi lavoriamo congiuntamente e politicamente ci muoviamo con la forza, con la consapevolezza di essere una comunità unita, di essere una comunità di Sant'Elpidio a Mare, al di là delle posizioni politiche su cui potremo scontrarci anche in altre occasioni, noi porteremo a casa questi risultati. Noi avremo un ospedale, una casa della comunità che funziona e è al servizio dei cittadini. Io su questo voglio una battaglia comune, unitaria. Se c'è da spendersi in prima persona nei confronti del governatore Acquaroli o addirittura del ministro Schillaci, che sabato prossimo sarà a Fermo, io ritengo che dobbiamo essere presenti, uniti, a parlare un'unica voce, chiedere di riportare a Sant'Elpidio a Mare questi servizi. Ci avete fatto fare la casa della comunità, è stata fatta, abbiamo fatto il 30-40% di quello che andava fatto, ora va riempita di quei servizi medici ospedalieri che sono dovuti, sono di Sant'Elpidio a Mare, sono dei cittadini di Sant'Elpidio a Mare. Non accettiamo, almeno per quanto mi riguarda, più compromessi in favore di altri comuni. Ringrazio Matteo Verdecchia perché da tecnico in materia si è dedicato su questa questione, ha aperto anche ai suggerimenti, alla collaborazione, al coinvolgimento dei consiglieri comunali, alle proposte positive, sono state recepite, quindi io ritengo che sia un documento importante e tutti insieme con una forza politica coesa dobbiamo portarlo ai tavoli che conta. O Sant'Elpidio a Mare torna ad essere protagonista su questi servizi oppure noi non avremo un futuro. E questa è l'occasione giusta, il contenitore giusto, il servizio giusto per poter iniziare questa rivoluzione.
Grazie consigliere Calcinari. Prego.
Modifica che riguardava il punto 6, dove stamattina abbiamo detto ripristino del servizio di attività ambulatoriale specialistica, ovvero del distretto sanitario, già precedentemente già presente a Sant'Elpidio a Mare. Quindi se si può, perché poi la segretaria nel momento in cui ha messo in bella copia le modifiche che erano state fatte, ci sono stati degli errori, dei refusi.
Visto che stiamo apportando delle modifiche, no? Anche il consigliere Alessandrini chiedeva qualcosa, è da aggiungere oppure no? Se me lo può ripetere, se no devo ascoltare la trascrizione. Aspetta.
Come poter inserire la norma. Allora, su quel punto 6, segretaria, ripristino del servizio di attività ambulatoriale specialistica, ovvero del distretto sanitario, già presente a Sant'Elpidio, precedentemente, come avevamo detto, precedentemente già presente a Sant'Elpidio a Mare. Fila in italiano? Non mi piace, no.
Visto che
punto che indicava lei era il 7, non il 6, giusto? Perché altrimenti non mi porta...
7.
Qui è 7, per quello io lo dico.
Comunque parliamo di servizio del programma specialista.
Sì, 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 no, era il mio dubbio che ci fosse un punto in più qui, per questo dicevo.
Con tutte le altre case della comunità e noi siamo sempre al palo. Allora noi già stiamo avanti, finiamo noi, poi incominciano gli altri. Questo era l'obiettivo fondamentale di questa mozione.
A questo punto le modifiche, segretaria, sono state perfetto, quindi recepite tutte e due, sia quelle del consigliere Calcinari sia quelle del consigliere Alessandrini. Prego, consigliere Verdecchia.
Scusa Presidente, no, non abbiamo detto, ma l'ha detto l'arrivo di due, il consigliere Calcinari, il sindaco non c'è, ma noi preghiamo il sindaco che il 10, quando viene il ministro Schillaci, possa passare a questo inizio di casa comunica qui da noi, sarebbe la cosa migliore, e questo documento glielo diamo in mano a San Epito a Mare. Se non passasse prima di arrivare a Fermo, perché tanto l'uscita dell'autostrada, posto l'uscita a Porto San Giorgio, esce a Porto San Epito, potrebbe fare la strada anche più breve, preghiamo il sindaco che a mano dia questo documento approvato, spero all'unanimità di questo consiglio, al ministro, al presidente della regione e al dottor Grinta e nonché a Saltamartini, all'assessore, al vicepresidente della regione Marche. Quindi noi impegniamo il consiglio, ma impegniamo il sindaco e il vice sindaco che è qui presente a dare a mano questo documento e dar forza a questo documento.
Benissimo, consigliere Verdecchia. Prego, consigliere Calcinari.
No, solo una precisazione, l'occasione dell'incontro, della presenza del ministro che ci sarà il 10, può essere un momento in cui il sindaco insieme anche a altri consiglieri che vorranno essere presenti, potrebbe essere un modo formale barra informale per poter far presente queste richieste, ma sicuramente poi formalmente segretario a questo documento va trasmesso alla giunta regionale, al governatore e al direttore Grinta e quant'altro, perché poi a distanza di 3 giorni dobbiamo cominciare, prego la giunta, il sindaco, il presidente del consiglio, dobbiamo cominciare a chiedere conto, punto punto. Incontri anche con il direttore Grinta, che si occupa della parte tecnica, che quindi effettivamente dovrà realizzare queste richieste, la politica che deve metterci l'indirizzo politico e le risorse. Quindi non lasciamolo cadere nel vuoto, questo anche per aggiungere e integrare quello che diceva giustamente Alessandrini, che non deve essere delle belle richieste che noi mettiamo, però se tutti insieme, Fabiano, noi riuscissimo a far valere questi punti, a non lasciarli morire, ma a chiedere continuamente degli incontri il giorno sì, il giorno dopo, la settimana dopo, qualcosa secondo me otteniamo.
Perfetto, consigliere Calcinari. Stavamo discutendo qui con la segretaria, dicevamo di aggiungere anche questo alla fine.
Inseriscono in emendamento, oltre a chiedere tutti i punti, dispone sempre il Consiglio, tanto adesso lo votiamo, dispone di trasmettere il presente documento alla Giunta regionale e al competente assessore.
Io direi fino al Ministero, giustamente, insomma, quindi ecco, certo, è fondamentale.
Quindi chiede e poi dispone.
C'è altro? Quindi dichiarazioni di voto, non credo servono, votiamo. No, io comunque no, ringrazio anch'io tutto il Consiglio Comunale, perché questo è un Consiglio Comunale che è in grado giustamente di vederla diversamente in certi momenti, a un punto precedente magari, ma a un punto dove ovviamente i temi sono importanti per la città, di lavorare in maniera unanime. Qui veramente è stato fatto un grandissimo lavoro per quello che è uno dei punti cardine, insomma, della città di Sant'Elpidio a Mare, che è quello, insomma, del nostro presidio ospedaliero. Quindi mettiamo a votazione questo punto all'ordine del giorno, è il 6° punto, sanità locale. Mettiamo a votazione comprensivo di tutte le modifiche effettuate e proposte dei vari consiglieri. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Il punto passa all'unanimità. Quindi grazie a tutti voi. La seduta del 5 dicembre si conclude qui. E ci risentiremo presto, insomma, con nuove convocazioni per il Consiglio Comunale. Grazie.